Napoli è una squadra fortissima, come dimostra la classifica, con un allenatore fortissimo. Arriva qui motivatissimo per affrontare le nostre squadre, ma anche noi siamo motivati.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Il talento si coltiva provandoci in continuazione, credendoci sempre. Con il tempo si ha un buon rapporto nel momento in cui si vince, però nel momento in cui sei seconda a pochi centesimi si è arrabbiati. Invece il rapporto che ho con la velocità non è ancora molto solido, diciamo, perché io ho sempre ancora paura di andare più veloce del solito. La montagna è un posto fantastico dove sentirsi completamente liberi e lasciarsi andare.
Beh, metto un imbrivido di queste parole. Io non conoscevo Matilde Renzi, non l'ho mai vista sciare, onestamente, dico la verità, perché si stava affacciando ora al grande sci. Però conosco questa sensazione di vuoto stordimento, direi, quando ti accorgi che qualche volta gli sport di velocità richiedono una vita in modo assurdo, in modo insensato, ma in modo inaccettabile, onestamente. Matilde aveva 19 anni. Ci resta solo quella frase che abbiamo sentito dire mille volte da mille piloti, soprattutto di macchina o di moto. Cioè, la morte per me è una compagna di viaggio e ne accetto la presenza. Ora, questo non ha nessuna consolazione, in realtà non è per nulla consolatorio, però è l'unica cosa che ci viene in mente di dire in questo momento, che non ha senso. Parliamo di sport.
Parece que el Madrid, fuentes del club dicen que no estará donde no se lo respeta, donde no se le respeta, Hotel du Collectionné no estará, el Real Madrid no estará, Vinicius.
Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente.
Let's hear George.
The 2024 Ballon d'Or France Football winner is Rodrik.
Rodri! Chiaramente prevedibile dalle mancate presenze del Real Madrid, invece dalla presenza con stampelle di Rodri.
No es una victoria solo mía, sino también del fútbol español. Se viene a recompensar el fútbol español, tantos jugadores que no lo han ganado, que lo han merecido, como Xavi, como Iniesta, como Iker, como Busi, como tantos otros, no me quiero dejar a nadie, pero esto es una victoria del fútbol español. Recuerdo un día en el que dije basta. Recuerdo llamar a mi padre llorando con la sensación de que todo había acabado. Él me dijo, si hemos llegado hasta aquí no vamos a tirarlo, vamos a hasta el final. Y desde ese día cambió mi mentalidad hasta hoy. Orgulloso de ser nombrado hoy el mejor jugador del mundo.
Allora, oggi giornata abbastanza storica, adesso non facciamola troppo lunga, ma per tutti i convocati, perché se ci guardate, oggi dovete guardarci in diretta video sul canale YouTube di Radio 24, pagina Facebook della nostra radio, sul sito e app sempre di Radio 24, vedrete non solo me, che è del tutto trascurabile, ma dovreste vedere, non so se poi funziona, tutta la baracca, dovreste vedere un elegantissimo Filippo Maria Ricci.
Ciao Filippo. Hai visto, per l'occasione, per l'occasione mi sono messo in giacca e cravatta.
Mamma mia.
Non lo sapevo, però.
Non
mi vesto così elegante per non prendere troppo vantaggio. Come sono a un evento, solo per questo.
Come sei vestito, Pardo? Sì.
Sono in questo momento appena tornato a casa dopo aver fatto lezione allo Yulm. In questo momento sono Vabbè, dai, sono in mutande, cioè le mutande ce l'ho. Lo so, non è elegantissimo, una maglietta, una t-shirt.
Mi lascio che ti immagini.
Sto sul letto, fra poco preparo, finisco di preparare Milan Napoli.
Ho questa immagine di te in, con la t-shirt in mutande di Filippo Maria Ricci in giacca blu e cravatta regimentale.
Però se mi date 10 minuti me la metto pure io.
No, ma per carità. Lui si
anche
vede.
Ci starà mutando in qualche momento della sua vita, insomma. Sentite, ma che sì, il giorno dopo com'è? A parte, vabbè, scusa, ma ho sentito l'inizio della trasmissione, mi unisco all'essere senza parole perché veramente.
Perché non ce ne sono, Pierluigi.
Perché non ce ne sono, esatto. E quindi sono già iniziata malissimo per tutti quelli che. Insomma, ma non è solo questione di sport, è proprio.
No.
Una cosa dolorosissima. Tornando a vicende più strettamente di attualità legate al calcio, il giorno dopo a Madrid che si dice, Phil? Cioè Florentino ha detto basta, bello tutto, bella la boiserie, ma non ci andate. Così?
Sì, una cosa, come si dice qua, un ridicolo e spantoso, queste sono le due parole, cioè un ridicolo, cioè una situazione assolutamente che gli è scappata di mano, diciamola così. Ha deciso il presidente, nessuno osa contraddire il ser superior, come lo definì Emilio Butragueño, cioè l'essere superiore, nessuno gli dice guarda presidente che magari non è il caso. Ieri, per quanto mi riguarda, se volevano fare una protesta bastava che una delegazione di 50 persone, no? 50 dovevano andare, bastava che non andasse lui. E c'era una forma anche elegante di protesta, il presidente non è contento della votazione. E qua soprattutto vanno in una direzione, cioè nell'inno del Madrid, no? C'è una frase, nell'inno antico, poi è stato superato dall'ultimo, però ancora lo mettono allo stadio, no? Che dice quando perdono danno la mano, senza invidie né rancori. Ecco, cioè, ieri a pranzo, gli è venuto il momento di rabbia, hanno deciso di cancellare 5 ore di diretta, un volo per 50 persone, perché Vinicius non aveva vinto. E qui dobbiamo aprire due porte, una quella diciamo appunto della figuraccia che è apertissima ed evidente per tutti, ma la seconda anche sportiva, perché comunque Vinicius non aveva, cioè non era sicuro della vita, si erano autoconvinti loro, si erano fagocitati che Vinicius dovesse vincere, però se guardiamo proprio strettamente in termini sportivi, Rodri ha fatto di più, cioè Vinicius è il simbolo del peggior Brasile di tutti i tempi, ha fatto un gol nelle ultime 13 partite col Brasile, eliminato in Coppa America nei quarti. Allora Lautaro cosa deve dire? Che è arrivato in finale, l'ha vinto, è stato capocannoniere, ok, hanno vinto la Champions e la Liga, però insomma a livello sportivo si può discutere questa cosa, e che tu monti una sceneggiata del genere e quando poi c'hai secondo, terzo, quarto, sesto, il miglior allenatore, la miglior squadra, tutto lasciato così, buttato via, a me sembra sinceramente assurdo.
Ma sai, in questo momento sul sito della Gazzetta dello Sport, cioè il giornale di Ricci, si apre proprio con un suo pezzo che dal titolo Real murignizzato, ridicolo e indegno, il caso Pallone d'Oro è un boomerang sul Madrid. Un po' è così, Pierluigi, poi possiamo discutere sul merito. La squadra piglia tutto, si voleva pigliare anche il pallone d'oro, poi aggiungiamo che hanno perso 4-0 in quel modo e non la prendono mai bene, soprattutto se è un classico che gioca in casa e perde 4-0. Aggiungiamoci che il Real vive un po' questa sindrome da accerchiamento ormai da anni, metti tutti insieme e viene fuori questa murignizzazione.
Sì, io ho sentito con grande attenzione quello che dice Filippo e mi colpisce perché sai, dall'Italia, abbiamo parlato anche stamattina con gli studenti dello Yulm, proprio perché comunque è un tema, è anche un tema di comunicazione, no? Di certo. Comunicazione, di marketing, di se stessi, della propria immagine, del proprio brand. E insomma mi confortano le parole di Filippo. Mi sembra. Sono un po' in difficoltà, ti dico la verità, nel senso che poi ho visto la storia di Carlo Ancelotti, persona alla quale voglio un bene incredibile, che
cioè, lui meritava che di andare là su quel palco a prendersi il suo premio,
lui diciamo vive bene anche senza, nel senso che la vita gli ha regalato con grandissimo merito e grandissimo lavoro, penso tutta una serie di soddisfazioni sportive clamorose, però no, voglio dire anche questo essere proprio questo madridismo tutto unito, questi post di solidarietà nei confronti di Vinicius, cioè secondo me il punto di partenza è che è un verdetto sul quale appunto si può discutere. Cioè, io francamente io avrei votato Rodri, lo dico sinceramente, nel senso che ma avrei votato Rodri per quello che ha fatto soprattutto con la Spagna, perché in un momento che secondo me è un momento un po' di bassa marea rispetto agli anni scorsi, nel senso che ci sono delle figure che stanno nascendo. Vinicius è sicuramente una delle più brillanti, Bellingham è un'altra da qui in avanti sarà sicuramente Yamal, ma in un momento come questo c'è sempre il solito Mbappé che può tranquillamente rientrare in quel giro lì. Però insomma credo che i giurati abbiano colto l'occasione per premiare un calciatore che comunque quest'anno ha avuto una continuità di rendimento straordinaria, che è stato un faro della Spagna campione d'Europa, e certo che Real Madrid
ha vinto la quarta Premier League consecutiva,
ha vinto la quarta Premier League consecutiva, insomma, cioè, non è uno scandalo, ecco, cioè, o comunque si può discutere, possiamo parlarne. E poi hai aggiunto l'elemento nazionale, cioè in nazionale non hai, cioè se Vinicius avesse fatto quello che ha fatto Lautaro o anche un po' meno di quello che ha fatto Lautaro con l'Argentina, allora diceva lui. Però la nazionale comunque conta nel ragionamento. Senza la vittoria della Spagna non avrebbe mai vinto Rodri, penso siamo tutti d'accordo, no?
Esatto.
È stata quella la. Certo, potevi premiare pure Carvajal e sarebbe stato un po' meritato.
Esatto,
però, ragazzi, il pallonare è uno.
Dimmi, Phil.
Volevo entrare lì, Pier, perché il tema Carvajal è il più importante, secondo me, perché il Madrid ha deciso, con tutta la sua forza mediatica, di appoggiare Vinicius. E secondo me hanno sbagliato il cavallo. Il cavallo giusto era Carvajal, che, attenzione, vince Liga Champions, gol nella finale di Champions, è un terzino destro, ricordiamolo, e poi fa un europeo spettacolare, per cui il cavallo buono era lui. Però hanno deciso di fare Vinicius perché gli piace di più, lo pensano più mediatico, e lì si sono sbagliati. Tra l'altro avrebbero posto stampelle a stampelle, no? Perché anche Carvajal si è rotto tutto, quindi si sarebbe presentato lì. E comunque poi c'è un'altra cosa, che ieri hanno rovinato con questa loro rabbia una giornata storica per il calcio spagnolo, che prima cosa ha vinto quasi tutto, no? Perché prima volta pallone d'oro femminile maschile, e poi Real Madrid, e poi Ancelotti, Mbappé con Kane, che no, hanno vinto praticamente tutto. Ma in più, attenzione, la Spagna non vinceva il pallone d'oro dal 1960 col compianto Luisito Suarez. Cioè, non è che la Spagna tu questo giorno di festa per il calcio spagnolo tu lo rovini perché c'è l'attacco di rabbia perché non ha vinto Vinicius. Ma no, non è così, non ci si aspetta. Infatti oggi vi faccio un inciso solo: la mulinizzazione l'ho presa dal titolo dell'editoriale di Alfredo Relagno, storico direttore di AS e l'unico ed è il votante per il pallone d'oro della Spagna, che appunto l'ha citata lui la mulinizzazione, perché è stato così quando non mi ricordo più che anno era, quando c'era qua Mourinho che Cristiano non vince, lui dice no, io c'ho da fare, non ci vado lassù, e poi è andato a vedere il figlio che giocava a calcio, no? E questi sono gesti brutti che non sono da Real Madrid. Qua c'è una signorilità, il famoso signorio che è andato proprio a farsi benedire, insomma. Questa è la situazione.
Ma nessuna giustificazione, nessun'altra parola della Real Casa?
No, ecco,
non dicono niente? Cioè non...
No, non hanno detto. Attenzione, dopo il 4-0 non hanno mandato nessun giocatore a parlare, ha parlato solo Carletto, solo Carlo Ancelotti, nessun giocatore. E anche lì, magari, voi dite, tu c'è una massa sociale enorme, tifosi, magari mandare un giocatore a dire sì, ci siamo sbagliati, ci dispiace, chiediamo scusa, non lo so. Insomma, dare due giustificazioni, no, niente. Pier ha parlato di, anzi, non so se tu o lui avete parlato di sindrome dell'accerchiamento. Allora, il Madrid è in guerra con la UEFA, con la FIFA,
appunto,
con la Federazione,
appunto,
con la Liga. E che cos'è sta roba? Cioè, oddio, ma perché? Cioè, adesso dice, adesso poi l'altra cosa bella, oggi c'era su Marca una cosa bellissima. Dice, no, praticamente il pallone d'oro adesso viene eliminato, non esiste più. E allora gli dicevano su Marca, e che facciamo con Kylian Mbappé che ogni volta che può dice che il suo sogno di bambino era vincere il pallone d'oro? No, basta, non lo può più vincere, non lo deve neanche menzionare. A me sembra una reazione puerile alla fine, che però viene dalla casa
a volerla leggere con una malizia che sicuramente Rodri non ha. Diciamo tutta la sua sottolineatura sul fatto che non è soltanto il mio premio, ma il premio di tutto il calcio spagnolo, sembrerebbe andare un po' in questa direzione, no? Ripeto, sto facendo una
No, ma è così, Piero.
Sto facendo
così,
più sofisticata e più maliziosa di quello che è. Io credo semplicemente che Rodri pensi quelle parole. Fra l'altro, secondo me, è vero, È vero, ne parlavamo anche ieri sera, anche in diretta con Marco Parolo, cioè il premio, il pallone d'oro a Rodri è il pallone d'oro a un grandissimo giocatore, ma è anche il premio a un giocatore applicato all'interno di un sistema di gioco, con una filosofia di gioco molto precisa, molto spagnola, l'erede di quella generazione lì, di Busquets, una sorta di ricompensa per gli anni in cui Xavi e Iniesta, esatto, che avrebbero meritato, esatto, per il talento, esatto, straordinario, esatto, non vincevano, certo, perché c'erano quegli altri due e vincevano tutto loro. Quindi è questo è chiaro che è un premio un po' simbolico, cioè io credo che sia indiscutibile, perché in questo momento non c'è né il Ronaldo di 5-6 anni fa né il Messi di 5-6 anni fa, e quindi è ovvio che si vanno a premiare giocatori di squadra. Mbappé l'anno scorso, che è un altro che avrebbe la forza e la mediaticità, ovviamente il talento, non ha fatto una grandissima stagione. Haaland non ha fatto niente di così clamoroso e appariscente, e quindi ci sta. Poi Vinicius, secondo me, lo vincerà.
Se Vinicius vinceva il pallone d'oro, la Coppa America l'ha vinta Lautaro, che è arrivato settimo, perché poi in Champions è andata comandata per l'Inter, e quindi è chiaro, metti Coppa America e Scudetto valgono meno che europeo più Premier League. Alla fine è tutto lì.
Ma la rappresentazione del calcio italiano è congrua, Pier, in questa edizione?
Ma insomma, secondo me sì, nel senso che io speravo che Lautaro arrivasse a qualche posizione più su, però insomma francamente non è uno scandalo che sia arrivato settimo. Poteva guadagnarsi un paio di posizioni sicuramente, ma insomma secondo me è stata comunque molto bella la sua presenza lì, il fatto che sia andato anche Çalhanoğlu, cioè secondo me l'Inter che si presenta con tre giocatori, Sommer che non vince il premio, non vince lo Yashin, ma comunque si presenta lì, era fra quelli nomination, secondo me è un bellissimo segno, come anche l'immagine di un euforico Gasperini che si presenta con Lucca che chiude quattordicesimo. I due giocatori della Roma, un'immagine abbastanza straniante, no? Perché anche abbiamo visto Dobbik e Hummels, fra l'altro 29esimo a pari merito, e immagino insomma con 0 punti tra i 30, ma comunque già essere tra i 30 è un enorme risultato, quindi secondo me sono due cose che vanno viste in maniera assolutamente positiva, giustamente felici di essere lì, perché già essere fra i 30 in nomination, certo, per il pallone d'oro è un grandissimo.
Due appena arrivati che erano lì da soli, perché Ghisolfi è rimasto a Roma perché doveva cacciare l'allenatore, perché c'era casino, e quindi sono andati lì, ho detto vabbè andate, però fate in fretta, tornate indietro, cioè senza troppa enfasi anche quella, no, lì,
però, insomma, voglio dire, a me è piaciuta. Poi ricordiamo il 27esimo posto, sempre a proposito di Roma, di Giuliano, e quindi anche il calcio femminile ieri è stata una bella manifestazione, è una bella festa del calcio, sì, della comunità del calcio. In questo senso ieri si è visto il calcio maschile e il calcio femminile assolutamente equiparati anche nel protocollo, il premio Socrates, altra cosa sulla quale penso che in Spagna si continuerà a discutere, perché c'è certo, ovviamente il caso Rubiales, il povero Kane che non in attesa di vincere, di alzare qualche trofeo, però intanto si becca i complimenti di Weah, che fa un endorsement nei confronti della Juve,
attesa,
del Tottenham, incredibile. Sembrava Zebrone,
sì,
Weah,
sì,
ieri,
sì, sì.
Mitologico personaggio, cioè, il mio sogno era giocare nella Juve.
Tutti contenti, ma
divertente.
Divertente, che poi Kane, insomma, oggi ho visto anche qualche post, in attesa di alzare un trofeo in maglietta e mutande, lo alza con la giacca e la cravatta, come al solito.
Senti, sì, arriva a pari merito pure lì.
Sì, esatto, pure a pari merito. Senti, Phil, ma ieri citavo un numero che era 19, cioè i gol segnati nei vari big match che ci sono stati in questo fine settimana. In questo caso Italia batte Spagna, ma Italia batte tutti, perché questo 4-4 di San Siro credo sia piaciuto anche dalle tue parti.
Meraviglioso, qui è un ode al calcio. Certo, sono stati tanti errori, però noi preferiamo comunque una partita a viso aperto, giocata così.
Sì, ma in Spagna, quando c'è un risultato di questo tipo, ti sottolineano gli errori o ti sottolineano le giocate?
No, più le giocate. Dai. Poi, detto, gli errori ci sono, fanno parte del calcio, va bene. Io mi aspettavo, infatti, una partita aperta anche nel classico. Anche, io vedevo un risultato possibile così anche per Barcellona, Real Madrid-Barcellona. E se ci pensiamo bene, in fondo siamo andati vicino, perché al Real Madrid hanno annullato due gol per fuorigioco, no? Che erano millimetrici, poi sono finiti fuorigioco 12 volte. Se si fossero sbagliati o i giocatori del Madrid diciamo, fossero stati un pochino più attenti, poteva finire 4 pari uguale, no? E, per cui va bene, no? L'interview è stata bellissima, poi soprattutto dopo anni un po' di risultati più sparagnini, ci sta. Adesso voglio dire che poi
siamo fatti vedere, ha messo il vestito buono, ci siamo fatti vedere dal mondo, meno male che non è stato 1-0. A zero, quanto a Real Barça, tornando in un ambito internazionale, l'altro giorno ti dicevo, domenica, una cosa di cui sono profondamente convinto, cioè che il Barça è tornato a fondere le sue due anime, mitteleuropea e canterana. Sì. Perché guarda, non è un caso, io ci credo in queste cose qui, tu chiamali.
No, hai detto una cosa però meravigliosa, tra l'altro ho detto. Dimmi,
scusa. No, ma perché ti dicevo, il Barcellona, da che lo vedo, le grandi edizioni sono quelle degli olandesi, Cruyff, dei tedeschi, sì, Schuster, di Van Gaal, insomma c'è sempre stata questa sorta di filo del povero Neskens, di filo conduttore che porta il Barcellona verso il centro dell'Europa e lo arricchisce con i suoi canterani. Credo che abbia trovato la quadra.
Assolutamente, e ti ricordi, ti avevo detto che c'è Hansi Flick come Hans Gamper, che poi viene tradotto, esatto, in catalano in Giovanna, no? Quindi Gamper. Adesso diventerà Giovanna.
Attenzione, è finita la magia.
Incredibile, ragazzi.
È finita la magia, Piero.
È caduto Ricci.
No,
è
ma
caduto
Ricci. No, ma soprattutto.
Questo è un grande giorno per l'umanità.
No, ma
no, attenzione, no, ci sono.
Ecco, è ricco.
Mi ha chiamato mia moglie, e siccome siamo nel nuovo sistema, la prima volta che usiamo questo WiMAX o come si chiama, mi ha chiamato mia moglie ed è entrata dentro.
Ma perché queste cose mi vengono
anche graficamente?
Schiattone, perché
dal
nessuno
vivo
mi parla di WiMAX?
Signora Ricci, perché? Che chiama e ci.
C'era lì scritto Benedetta.
Un saluto a Benedetta.
WiMAX, che WiMAX? WiMAX,
WiMAX, l'ho attaccato in faccia.
Ma se la chiamo io, poi gli dico.
No,
guarda,
ma
che
l'ho usato per anni a Super Tele. Ho fatto dei collegamenti straordinari col WiMAX. Quasi sempre positivi, qualcuno un po' meno.
È tipo Ribéry. Ragazzi, ecco.
In barca frizzata.
È correggibile, però, Pierre, perché. Purtroppo se adesso mi arriva un'altra chiamata mi succede lo stesso, speriamo che non mi chiami nessuno.
Adesso predispongo una rete
anzi,
di
chiamami tu, Pier.
Filippo l'amico, però lo sento tantissimo, ho sentito
questo assist, se mi chiami adesso cade la linea, quindi se vuoi puoi provare.
No, perché io sono in questo momento circondato dalle immagini di Filippo Maria Ricci, lo vedo là sulla televisione, poi sui due pannelli laterali.
Io pure lo vedo anch'io, lo vedo lì.
Uno trio.
Stiamo parlando di Hans Flick o Johan Flick, sì, questa caratteristica mitteleuropea più la cantera, sì, è la forza del Barça, no? Attenzione, Barça che ripetiamo è sceso in campo contro il Bayern e il Real Madrid, due squadrette con una media di 24 anni, non si vedeva dal 2011, due 17enni, quattro 21enni, sei canterani, insomma è tornato quello che doveva essere, e poi vediamo, ovviamente la stagione è ancora lunga, però intanto ha fatto questa settimana che doveva dirci dove sta il Barça, ci dice che Barça è in una ottima posizione.
Sì. E mi è anche un po' più simpatico, a parte che a me sono simpatici quelli che vincono, perché a me piacciono quelli che vincono, quindi ma al di là di questo ognuno ha i suoi difetti, a me piacciono quelli forti, mi piacciono quelli forti che vincono, però proprio questa caratteristica me lo rende più simpatico. Filippo, è stato bellissimo, continuerei a guardarti tutto il giorno, ma ci sentiamo poi nei prossimi. Mi raccomando.
Vabbè, abbandono qui la postazione alla festa di Media Pro e torno a casa.
Ti lascio alla tua splendida cornice. Saluta
mia moglie anche, sì
ecco, richiamala subito, perché se no che mi attacchi in faccia.
Ah, è tanto buona e cara, ma
ciao Filippo. Ma stasera Milan-Napoli come la vedi?
Io la vedo bellissima. Adesso non so, c'ho l'effetto degli 8 gol dell'altro giorno, se ne fanno meno di 6 stasera mi arrabbio. La vedo molto interessante. Per il Napoli è un'occasione. Per il Napoli è veramente una grande occasione, è la prima di tre partite molto complesse, perché poi ci sarà Napoli-Atalanta e poi ci sarà Inter-Napoli e queste tre partite ci diranno che cos'è, che animale misterioso è questo Napoli bellissimo che abbiamo ammirato fin qui. Bellissimo in alcune uscite, ma soprattutto molto pratico,
molto efficace, molto feroce.
Il Napoli aveva già un primo passaggio, gli esami non finiscono mai, questa frase detta a proposito del Napoli ha ancora più valore. Si è trovato di fronte alla possibilità di allungare con questo calendario, diciamo, un po' più morbido, ed è riuscito a farlo senza brillare in alcune circostanze, ma comunque con grande continuità. Adesso si alza l'asticella. È chiaro che le due assenze pesano, hanno fatto molto discutere. Secondo me non controbilancia tutto questo il pizzico di riposo in più che ha avuto il Milan.
Lo spostamento della partita sicuramente
non aiuta i rossoneri, però insomma sarà.
Sentito che ha detto Motta? Questo proposito. Motta ha detto che lui non la guarda. La partita non la guarda perché sono sua famiglia a Torino, quindi si dedica ad altro. Conti invece l'altro giorno ha detto: no, io quasi a Inter Juventus do un'occhiatina, però perché è una grande partita di calcio, mica per altro, mica perché sono interessato.
È rimasto anche contento del risultato.
Vado da Deborah Rosciani che è appena arrivata, quindi c'è la borsa. Certo. E poi preparate le catene perché arriva Leo Turrini. Immaginatevi un po'.
Certo, scatenate.
Ciao Pierino, a domani. Ciao.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Con Max devi essere così, perché se no non lo passi mai. Me la merito, sto guidando bene tutto l'anno e mi sono preparato molto bene questo fine di stagione.
Sono un ragazzo sincero, da dove cresce la palma. Sono un ragazzo sincero, da dove cresce la palma.
Messico, viene tutta la mia famiglia, viene anche la mia mamma che non mi ha visto mai vincere. Ferrari, Messico, fan messicani. Avevo questa sensazione, questa mentalità, no, di poter vincere. Mi dimostra quanto forte è il potere della mente, no? E lo abbiamo fatto possibile.
Io volevo preliminarmente dire una cosa, perché c'è un simpatico bravo collega che si chiama Andrea Macchioni, che lavora per un programma ben più serio di questo, cioè Nessun Luogo Lontano con Giampaolo Musumeci, che volevo far entrare per dire una cosa ma si vergogna, quindi la dico io. Lui è appassionato di corse, modenese, prima mi ha detto: ci sono tre cose che mi rendono orgoglioso della mia provenienza modenese: l'aceto balsamico, la Ferrari e Leo Turrini, e non necessariamente in quest'ordine. Turrini, buongiorno.
Ma io sono commosso da questa introduzione e lo dico fermo in coda sulla Piero Cormano. E lei e l'amico Macchioni vorrete sapere come va? Io sono in coda sulla Piero Cormano.
Te lo chiedo come va sulla Piero Cormano, ma soprattutto chiedo a Ferronato perché non c'è sulle nostre immagini che potete vedere il bivio della Piero Cormano.
No, c'è una coda infinita, perché domenica sera sul 4-2
sì,
un nugolo di interisti sono usciti per festeggiare, ormai la partita era finita e c'ero anch'io in mezzo, no? E a un certo punto ci fermiamo a un distributore e c'era uno che esultava, ma parlando una lingua che chiaramente era turco. Allora un mio amico ha detto: è un parente di Çalhanoğlu che sta festeggiando la vittoria. E invece il benzinaio turco si avvicina e dice: sono cugino di Yıldız, è finita 4-4. E da allora non ci siamo più ripresi e siamo ancora qui in coda sulla Piero Corbano. Senta, meno male che dopo è arrivato Carlitos.
Sì, no, ma infatti, ma sa qual è stato il mio pensiero della domenica sera? Sa chi è andato?
Ma mi dica, maestro Gente.
Alla famosa Lisa dagli occhi blu di cui si parlava una settimana fa, cioè sua compagna di scuola, perché ho detto, sta a vedere
che io fossi morto.
Esatto, sì. E ho detto, sta a vedere che ci ha preso, perché dopo il 4-4, dopo il 4-4 arriva il sorpasso di Sainz su Verstappen, ho detto, oddio, attenzione.
Bravo, ma sono stato rianimato dal trionfo di Carlitos Sainz. Io vorrei dirle che da domenica sera sono perseguitato da tutte le vedove di Sainz.
Beh, c'ha ragione, tutti, ma scusi.
No, tutti mi dicono, ma perché non l'abbiamo
ma
tenuto?
Certo, ma certo.
Ma perché l'abbiamo mandato via? Ma andiamo a prendere un quarantenne che al massimo è buono per guidare il carrello dei
ma non è così.
Ma allora perché cosa vi devo dire? Se volete vi do il cellulare di Fred Vasseur e ponete a lui questa domanda.
333
francamente sì, no no, è 335 6677,
e il resto lo diciamo dopo.
Dopo il traffico. Diamo le altre cifre.
No, ma comunque tutti quelli che le dicono così hanno semplicemente ragione, perché poi Hamilton come CR7 fa vendere le magliette, si butta via Sainz che adesso vince le corse, e adesso che tutto funziona, che tutto quagliava, che la macchina va forte, che la coppia magari scoppia, perché poi Carletto Leclerc non è stato tanto gentile con Carlitos Sainz, perché manco là se l'è filato di pezza quando è sceso dalla macchina. Questo mi è sembrato un po' sgarbato, però al di là di questo bon ton che è mancato, insomma, adesso che tutto funziona tu prendi Hamilton che ti va a vendere le magliette e cacci via pedate Sainz, l'hai già fatto da tempo.
Però bisogna anche ampliare il ragionamento, mi spiego. Quando la Ferrari ha annunciato Hamilton doveva ancora cominciare questo campionato, aveva una macchina, dico con riferimento alla passata stagione, certamente non attesa tra le più competitive, e soprattutto venendo da anni di disagi, pasticci eccetera, c'era una sorta di rifiuto generalizzato da parte di ingegneri top per venire a lavorare a Maranello, Cioè la mossa che ha fatto Elkan con Lewis Hamilton, lei la riduce a vendere delle magliette, va bene, ho capito, vendiamo pure le magliette.
Sì.
Ma in realtà il senso era dire, dimostriamo al piccolo universo della Formula 1, che poi sono 1000 persone complessivamente, che siamo ancora una scuderia credibile. Cioè se scommette sul futuro della Ferrari, uno come Lewis, che è il campionissimo per numero di vittorie, eccetera, vuol dire che c'è ancora un appeal da parte del cavallino nei confronti, ripeto, di chi può fare la differenza in Formula 1. E guardi, le dico una cosa che può sembrare astratta, sono 2 settimane, 20 giorni che in Ferrari c'è un nuovo direttore tecnico che si chiama Serra o Serra, se vuole possiamo ridurre tutto all'effetto Serra. A parte che quest'uomo deve avere un culo pazzesco, perché si insedia nell'incarico 2 Gran Premi, 2 vittorie, che è una roba, ecco, bravo. Ma al di là delle battute, questo viene dalla Mercedes. La Ferrari fino a poche settimane fa aveva questo problema atavico, ne abbiamo discusso tanto dalla Piero Cormano, che consumava troppo le gomme, troppo in fretta e non era competitiva. Arriva questo qui che Mercedes ha lavorato 7-8 anni con Lewis Hamilton, e la Ferrari quel problema lì l'ha risolto. Io poi da qui a dire durerà, non durerà, non lo so.
Aggiungo una cosa che
ci tengo prima del traffico, poi vi completerò il numero di cellulare di Fred Vasseur. Comunque tanto di cappello Sainz, non per il pilota che già sapevamo che è di valore, ma perché è un professionista impeccabile. Io purtroppo racconto da mezzo secolo le vicende corsaiole, sa che io ero anche a Cannes quando Annibale sconfisse le truppe di Roma, eccetera. Allora, di solito un pilota quando sa che lo mettono a piedi gliela da su, no? Veda un po' il Perez ultimo, il Red Bull, no? Potrei fare dozzine di esempi, no, se ti liquidano. Cioè questo, ragazzi, sto parlando di Sainz, non è mai andato così forte. Quindi sembra quasi che ti voglia far venire il rododendro, cioè che rosichi perché dici: ma come? Avevamo questo in casa e lo abbiamo mandato
certo,
via.
Certo.
Però è andata così. Poi sarà il poster del campione del mondo 2025, non i posteri, il poster, a dirci chi aveva ragione. Al poster del campione del mondo 2025, l'ardua sentenza.
No, ma
guardi,
poi
oggi mi sono proprio propenso ai latinismi.
Sì, lo sento, dire. lo sento. E che latinismo usa per...
Le dica. Absit in iuria verbis.
Absit in iuria verbis, certo.
Semel in anno licet in sanitia.
Sì, ma non me li butti lì a caso. No, ma non me li butti lì a caso, che poi mi sembra un po' lotito.
A capocchia. No, ma così. Lotito è addirittura senatore della Repubblica.
Lo so.
Io non sono manco consigliere comunale.
Anche se per qualcuno, e ci sta guardando Andrea Macchioni, lei è l'orgoglio di Modena insieme all'aceto balsamico e alla Ferrari, non necessariamente in quest'ordine.
Io penso che Macchioni sia mio parente, per dire delle cose così belle.
No, sei parente di Turrini? No, mi fanno con la testa. No.
Ma evidentemente siamo consanguinei senza saperlo,
ma lo ringrazio con tutto
il cuore.
No, ma volevo dirle che adesso c'è il traffico, però...
Dopo diamo il cellulare completo di Vassor.
Allora, subito il traffico e poi arriva il cellulare completo di Vassor, che potete poi stalkerizzare riempiendolo di contumelie, perché Cacciaria Sainz, quando la coppia era perfetta. Ma voglio dire che a proposito di rode dentro un po' Carletto Leclerc, ma me lo dice dopo insieme al cellulare di Vassor.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ecco, come vedete, voi che ci guardate in diretta, prima avete visto Filippo Maria Ricci, ma adesso vedete alla mia destra la fotografia che avevo chiesto. Così si risolve un caso increscioso, perché c'era stata rubata questa foto, poi Claudio Schettone è riuscito a recuperarla, quasi fosse un'opera d'arte, il bivio della Piero Cormano. No, ma stavo dicendo del rodo dentro di Carletto.
Guardi, maestro Genta, domenica sera rosicavano 8 milioni di persone più uno,
sì,
tra San Siro e il Messico.
Sì.
Gli 8 milioni, quelli che siamo, eravamo noi interisti per il 4-4.
Vabbè.
E Carletto sa, allora si mette nei panni di Leclerc. Non ha mai vinto nella sua carriera 4 Gran Premi nella stessa stagione. Era arrivato a 3 ad Austin. La macchina, lo vediamo, l'abbiamo detto, l'effetto serra eccetera, va come un missile. Si arriva in Messico e prende paga dal suo compagno di squadra esodato. E non si può pretendere che il mio amico Carletto sia particolarmente entusiasta di questa cosa. D'altronde lei mi insegna, visto che fa questi podcast meravigliosi sulle corse americane, quando l'FBI la scarcera, va in Oklahoma, in Texas, dove lei ha tre figli da tre donne diverse, bla bla bla. Secondo me lei deve anche essere un donatore di sperma, io ci pensavo.
Ma non,
perché,
no.
Perché c'è questa voce che lei abbia circa 2300 figli, Genta.
Lei dice.
La smentisce o la conferma?
Io tenderei a smentirla.
Al di là di questo, in attesa di chiarimenti, è un vecchio detto, ma è una verità. Il primo avversario di un pilota è il suo compagno di squadra. Quindi è chiaro che Leclerc non può essere felice se vince Sainz. Poi è vero che non era lì ad abbracciarlo dopo.
Ma almeno una strada, non ti dico abbracciarlo, ma una strada, dagli la mano, dagli un buffetto.
È andato a fare la foto, quella collettiva. Adesso io non esaspererei. D'altronde, torno a dire, tanto di cappello a Carlitos, cerchiamo anche di capire lo stato d'animo di Carletto, che ci aveva fatto la bocca. Cioè, dopo il Texas, Leclerc era convinto di vincere.
Se quell'altro è andato più forte, deve pigliarsela con se stesso, con il suo piede destro. Cosa c'entra quell'altro che è andato come un missile?
Rivolgete le vostre domande a Fred Vassor,
335.
Un uomo che gronda bonomia da tutti
335,
gli artisti.
335,
7, 3 3 5 6 6 7 7 2
2 Il resto lo diciamo.
Poi mancano un paio di cifre.
Senta, le faccio sentire un allenatore di calcio che non è Vasserma Fonseca.
Io questa cosa del favoritismo per me è sempre complicato.
È la squadra più forte del campionato?
In questo momento è il primo posto, è la più forte. Una delle squadre che poi vince il scudetto. Siamo una squadra forte, stiamo in crescita e crediamo che possiamo essere anche una squadra che poi lottare per il scudetto.
Ma non le mette un po' di tenerezza Fonseca che dice possiamo lottare per lo scudetto? No.
Beh, però hanno dato la paga alla mia Inter nel derby, quindi è normale che possano pensarlo. Quella di stasera secondo me è una partita, adesso al di là dei numeri, molto importante, perché se il Napoli continua a fare il risultato, insomma, Conte lo conosciamo bene. Sa quando io ho capito che Conte era un grandissimo, glielo posso dire? Era l'europeo del 2016 in Francia e lui era commissario tecnico dell'Italia, no? E allora stavamo a Montpellier, io ero a seguito della squadra e c'era questa cosa che poi fanno tutti gli allenatori, perché è diventato un delirio, che ti fanno vedere i 5 minuti del riscaldamento, il giro intorno al campo, e poi ti dicono via tutti, no? Cioè non si può vedere poi l'allenamento. E siccome io sono un anziano signore ormai considerato, come posso dire, inutile, no? Cosa facevo? Cioè, vabbè, sì, se poi mi appostavo in un angolo per cercare di capire chi avrebbe giocato tra Pelé e Zaza, no?
Sì, tutti questi fenomeni.
Questi fenomeni che aveva contro. E a un certo punto mi sono accorto che mi avevano lanciato contro una muta di cani. Perché? Per proteggere la sé, magari che è vero. Per proteggere la segretezza degli allenamenti della nazionale.
Vabbè, siamo un po' alla follia.
Conte aveva fatto ingaggiare anche 8 alani, e quindi se uno pensava di carpire qualche segreto delle sue impostazioni,
se lo portava nella tomba. Sì.
No, rischiavi veramente di essere divorato come cappuccetto rosso dal lupo.
Mi sembra una follia.
E allora lì io mi sono detto: quest'uomo, c'è del genio in questa follia. Sono d'accordo quando lei, ma lo diceva anche Erasmo da Rotterdam.
No, c'è per carità.
Allora, guardi che posso precisare per lei, Erasmo da Rotterdam non era un terzino del Feyenoord.
Ah no?
No, perché magari uno può cadere in equivoco e dire, ma questo giocava i derby contro l'Ajax.
Sì.
Non era esattamente così. Comunque,
pensavo
io credo
fosse
che
un terzino del Twente. No.
Bravo, invece potrebbe anche citare il PSV.
Devo controllare.
Lei è informista. Io
sono in una forma smagliante. Sono in una forma smagliante. Tanto che stavo pensando di non tornare più.
Però mi dica, tanto io non sono più competitivo. Ma quanto le danno per ogni donazione di sperma che lei fa? In Oklahoma.
Glielo dico dopo, lei mi dice gli ultimi due numeri di cellulare di Vasseur e io le dico la cifra.
Ricatto.
Ma certo,
Comunque,
ma a proposito di quelli
gente,
che tornano.
Lei è un genio.
No, genio sarà lei, ma le faccio sentire un'altra voce a proposito dell'argomento di qui sopra, non dello sperma, di quelli che tornano.
No, sono carico e sinceramente non ho tanta voglia di parlare, voglio cominciare.
Gil ha detto che è il fuoco dentro, senti questo fuoco dentro?
Lo vedrete, dai.
Vuoi fare un saluto ai tifosi del Genoa?
Assolutamente sì, li saluto, ci vediamo allo stadio e speriamo in bene, darò tutto me stesso.
Quando sarai pronto?
Spero presto.
Se torna lui, torna Totti che ha detto che vuole tornare, ha 60 anni, forse torno anch'io a fare giornalista dopo anni di fuga dalle notizie, forse torno anch'io dagli Stati Uniti la prossima volta, ma non è detto.
Ma Balotelli, cosa le devo dire? Prima ho citato l'europeo del 2016, ero anche a quello del 2012, quando Super Mario era un idolo assoluto, si ricorda la doppietta alla Germania?
Incredibilmente c'ero anch'io.
Che eravamo a Varsavia lì per quella partita. Io sinceramente penso che sia, ma lo dicono tutti quindi è una banalità, il più grande spreco di talento a livello calcistico cui mi sia capitato di assistere in Italia negli ultimi 50 anni. Se uno pensa a cosa avrebbe potuto fare Balotelli e a quello che in realtà ha fatto, rimane veramente basito. Pensi che io nel 2010, prima del mondiale in Sudafrica, che ero anche lì, feci uno sciopero della fame del tutto inutile per convincere Lippi a portare Balotelli giovanissimo a quel mondiale, no? Ma Lippi rispose che era meglio Iaquinta. Ora già qui ci sarebbe un mondo da andare a indagare, va bene, lasciamo stare. Però per dire il dispiacere, poi per la disillusione che io ho provato di fronte a quella che è stata la carriera reale di Balotelli, spero che abbia, come si dice, un guizzo finale, ha capito? Un po' come lei quando io le darò le ultime due cifre del cellulare di Vassero. Le ricordo, dato che lei fugge dalla notizia, che nel fine settimana si corre in Brasile, la Ferrari non vince 3 gran premi di seguito dall'epoca della grande guerra, quella tra Napoleone e gli imperi centrali, capito? Quindi è veramente un appuntamento particolare. C'è anche la sprint race sabato, per cui potrebbe accadere qualcosa di clamoroso, che la Ferrari improvvisamente torni leader di un mondiale, in questo caso costruttori, cosa questa che non succede da quando Re Vittorio Emanuele II, parlando al Parlamento di Torino, disse: non possiamo restare in
Sicilia. Sa cosa le dico? Che la Ferrari per lei è azzurra, cioè la macchina azzurra era perfetta, perché vedo che la trovo in forma come non mai, quindi il colore è l'azzurro e non aggiungo altro, caro Turrini. Senta, io mi presento martedì, incredibile, pensavo di non venire, invece ho deciso che ci sarò con lei a farle compagnia, in attesa che questa Ferrari continui ad essere azzurra come tutti i nostri sogni. Grazie Leo Turrini, Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani alle 2.